L'Auditore, un podcast di Manfredi Montanari. Salve a tutti, terza puntata di Auditore, un podcast di ascolto, di approfondimento, magari di dibattito, perché no? Oggi parliamo di politica, potere, influenza, però da una prospettiva un po' diversa. Vediamo come. Ricordo che quando studiavo all'Università di Bologna, ho studiato scienze politiche lì, il corso di relazioni internazionali mi diede parecchio da pensare. Colpì la mia attenzione soprattutto una teoria sviluppata da tale Joseph Nye, insigne politologo statunitense, ex membro dell'amministrazione Clinton. Non è detto che la sua teoria politica sia quella definitiva, anche perché sicuramente la scienza politica non è proprio una scienza esatta. Ma certo è una teoria interessante, secondo me. Il professor Nye sviluppò il suo pensiero in un periodo di grosse trasformazioni politiche, se non proprio geopolitiche, quindi fine degli anni 90, il crollo del muro di Berlino, il mondo multipolare, la fine della guerra fredda, e di ripensamento delle relazioni internazionali. Secondo la sua visione, in quel determinato periodo storico, quello che stiamo ancora attraversando, dicono taluni, l'esercizio di un mero hard power, ovvero sia la capacità di uno Stato di imporre il proprio dominio attraverso la coercizione, ad esempio, che so, il caso più classico, la forza militare. Insomma, questo hard power non bastava più per analizzare le relazioni tra gli Stati. Secondo Nye, il potere si esercita in tre modi sostanzialmente. Con il bastone, cioè minacciando e usando la forza, hard power. Con la carota, cioè usando il denaro per influenzare delle decisioni. Questi due di cui sopra non sono che mero esercizio di hard power, insomma. C'è un terzo modo, persuadere o persuadere gli altri a desiderare spontaneamente di fare quello che si vuole che loro facciano. E questo è potere morbido, pura capacità seduttiva e la creazione di un immaginario attraente. Potere della seduzione, quindi. Una seduzione che si declina attraverso svariate e non sempre, diciamo, tangibili variabili. Si considerano l'appeal della cultura, inteso nel senso più ampio possibile di un paese, la rete diplomatica, la sua influenza economica, la sua capacità di innovare e di essere attrattivi. Pensiamo dunque all'attrattività della Cool Britannia, i Beatles, tutto questo merchandising assurdo attorno alla famiglia reale, il boom del K-pop o K-pop dalla Corea del Sud, al modo in cui Hollywood influenza la nostra visione del mondo con i suoi film, da sempre veicolo vincente del soft power americano, l'America, la fabbrica dei sogni. La cultura popolare sta statunitense, pensateci bene, ha un'influenza enorme ed evidente sul nostro modo di vedere il mondo, sulla nostra forma mentis quasi, e di conseguenza anche sui nostri politici e governanti. Per dirne una, pare che l'ex leader sovietico Gorbaciov fosse talmente fan della serie Twin Peaks da chiamare il suo collega Bush padre ai tempi per sapere chi avesse ucciso questa benedetta Laura Palmer. E quindi noi in Italia, dove ci piazziamo in questa ipotetica classifica del soft power? Beh, secondo la società Portland, società americana attiva nel campo della comunicazione e della consulenza, nel suo annuale report dal nome Soft Power 30, che classifica appunto le 30 nazioni più influenti, l'Italia si colloca stabilmente da qualche anno al 12° posto, crisi o non crisi, che francamente non è un risultato malvagio, diciamo, considerato anche come noi stessi ci vediamo e come spesso pensiamo, e ripeto, pensiamo, ci vedano gli altri e ci considerino gli altri, e considerato oggettivamente quanto poco rispetto sempre agli altri si faccia per investire sulla nostra immagine all'estero. D'altronde l'erba del vicino è sempre più verde. Abbiamo assets incredibili rispetto ad altri paesi, uno status indiscusso e oggettivo, mi permetto di aggiungere, di superpotenza culturale, l'amore che ci viene riconosciuto per la bellezza, che non si traduce solo in arte, dato che il nostro senso per il bello si traduce anche nelle produzioni del Made in Italy, che trasudano cultura da ogni cucitura o latticino. Abbiamo culture d'impresa che vengono studiate a Harvard, pensate alle aziende a conduzione familiare che si impongono nel mondo, dalla moda alla meccanica. Per concludere, siamo tendenzialmente simpatici a tutti, o quasi. C'è un altro aspetto che però tendiamo a sottostimare, ossia il grande soft power della lingua italiana.
Boy, you know, I've always wanted to come in here, and now that I got a mustache, the timing feels right.
Wow, all this stuff looks pretty good. Can we get some salami and...
Brian, let me handle this. Scusi, babbida boopi?
Che cosa?
Peter, what are you doing?
Speaking Italian, babbida boopi?
Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache.
Boba de Papa!
Peter Griffin a parte e stereotipi a parte, sono diverse le nazioni che hanno investito nella lingua come un pilastro della propria influenza. In primis ovviamente la Francia, con la sua rete della francofonie, che raccoglie essenzialmente ex colonie, ma che è riuscita a includere paesi che sulla carta non hanno molto in comune con la Repubblica, ad esempio la Romania o la Macedonia. Oppure la Spagna, che grazie alla lingua ha creato reti o forum di rilievo come il Vertice Iberoamericano. O il più piccolo Portogallo, che ha creato una sua organizzazione per la lusofonia, includendo il Brasile e altre ex colonie africane. Per non parlare ovviamente del Commonwealth britannico. Di solito noi italiani non riusciamo a percepire di avere tra le mani, o per meglio dire tra le corde vocali, una lingua importante, non solo sul piano quantitativo ma anche e soprattutto culturale. Vi stupirò dicendo che l'italiano è una piccola lingua dal grande valore? Piccola in senso quantitativo, intendo siamo 60 milioni o giù di lì, destinati a quanto pare a decrescere nel futuro. Oltre che in Italia, l'italiano è lingua ufficiale in Svizzera e a San Marino, lingua franca nello Stato del Vaticano, che è comunque uno dei pochi stati con una vocazione universalistica. Si aggiungano poi altre 20.000 persone circa in Slovenia e Croazia ed ecco che abbastanza sorprendentemente per quanto mi concerne l'italiano è la seconda lingua più parlata d'Europa, pari merito con l'inglese dietro al tedesco, lingua parlata dai nativi intendo. Questo secondo le stime ufficiali dell'Eurobarometro. L'italiano poi è parlato abbastanza diffusamente in Albania e in Tunisia, un poco ancora nelle ex colonie italiane di Eritrea e Somalia. Nel mondo è chiaro non rientriamo minimamente nella top 20, nella top 20, come numero di persone che usano la nostra come lingua madre, da quello che riesco a capire dovremmo essere al 21° posto. Primi posti ovviamente si trovano il cinese mandarino, lo spagnolo, l'hindi, insomma i soliti noti. E però c'è un però. Da qualche anno ormai la lingua italiana viene riportata ciclicamente tra le prime posizioni per numero di studenti che l'apprendono. L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. Ogni anno, dicono le stime, circa 2 milioni di persone in 155 paesi nel mondo di ogni età si siedono e decidono di provare a parlare italiano, circa il 4% in più dell'anno precedente. Nel 2014 erano 1,5 milioni. I dati in questione sono stati presentati lo scorso ottobre in occasione degli Stati Generali della Lingua Italiana, evento promosso dal Ministero degli Esteri, la Farnesina. Un processo cominciato nel 2014 che si pone l'obiettivo di coordinare i vari soggetti che promuovono lo studio dell'italiano all'estero. Tuttavia, l'affermarsi dell'idea dell'italiano come quarta lingua più studiata al mondo è stata fortemente dibattuta da varie fonti che criticano innanzitutto l'impossibilità in realtà di avere una comparazione con le altre lingue e soprattutto i limiti metodologici di queste ricerche. Ad ogni modo, secondo il rapporto degli Stati Generali della Lingua Italiana, le aree geografiche in cui l'italiano è maggiormente studiato sono l'Europa, l'Oceania, le Americhe, rispettivamente 100.000 e 300.000 persone. Pare sia esploso l'interesse per l'italiano in Medio Oriente, un 22% in più, nell'Africa subsahariana un più 14%, ma le cifre sono incoraggianti un po' ovunque. In Francia più 14,5%, in Germania il più 8%, negli Stati Uniti 8,73% in più. Dall'Uruguay arriva un dato abbastanza incredibile, più 200% di stranieri registrati, ancora pochi, comunque sono circa 14.000 persone, ricordiamoci che in Uruguay c'è stata una forte immigrazione italiana. Perché imparare l'italiano? Per lavoro, sicuramente. Alcune professioni, pensiamo al cantante lirico, per esempio, o professioni magari legate alla moda, possono avere interesse a imparare l'italiano. Oppure c'è quella che viene chiamata italo-nostalgia, cioè italiani di seconda o terza generazione che vogliono imparare l'italiano per tornare un po' alle origini. Insomma, c'è una richiesta di italiano. Da dove deriva questo interesse? Per rispondere a questa domanda ho voluto chiedere qualche delucidazione, non a glottologi, anche perché non ne conosco personalmente, purtroppo, ma ad una persona che lavora quotidianamente nel settore, vis-à-vis con stranieri, e che secondo me può darci qualche spunto interessante, il mio amico Raimondo. Allora, eccoci qui, siamo tornati a Auditore, sono qui con il mio amico Raimondo, siamo qua a Bruxelles davanti a una bella birra, una Stella Artois, e volevo chiedere a Raimondo un po' di domande in quanto insegnante di lingua italiana proprio qui a Bruxelles. Allora, se intanto ci vuoi raccontare un po' di te, di come ti sei approcciato all'insegnamento della lingua italiana e soprattutto parlaci un po' di Italiani per Passione, che è la scuola dove insegni.
Allora, diciamo che in realtà, insomma, quando ho iniziato a fare questi studi, prima di letteratura e poi di linguistica, la mia intenzione non era fare l'insegnante. Dopodiché, grazie a un corso di glottodidattica che avevo seguito, mi aveva particolarmente colpito, ho pensato che magari poteva essere una strada da seguire. Ho considerato che avevo sempre avuto il desiderio di andare a lavorare all'estero, comunque di fare un'esperienza all'estero, anche se per poco tempo. E contestualmente, per cercare di capire un po' come funzionava questa cosa, ho avuto la fortuna di fare il volontario in un'associazione a Pisa che si chiama, esiste ancora, si chiama il Comedor, che si occupava di dare dei corsi di lingua a delle persone, agli immigrati senza permesso di soggiorno, che quindi non avevano accesso ai normali corsi di lingua di integrazione offerti dallo Stato. E niente, io ho visto che insomma questo lavoro mi piaceva tanto, per quanto era un po' difficile, soprattutto dal punto di vista umano, perché ovviamente ho sentito delle storie di famiglie distrutte, di motivazioni devastanti, ma da quel punto ho deciso che forse è il caso di iniziare veramente a studiare qual è la parte teorica di questo lavoro, perché purtroppo non è banale, nel senso, per chi parla italiano potrebbe sembrare facile dover insegnare italiano, ma in realtà non è così.
Certo, sì.
Dopodiché mi sono spostato a Bruxelles, un po', diciamolo, soprattutto per amore, ma ho sposato anche motivi professionali nello stesso momento. Ho fatto una piccola esperienza di Erasmus all'ULB, dopo lo stage formativo per la mia università.
L'ULB, che è l'università libera di Bruxelles, quella francofona, no?
Perché c'è sì, l'altra è la VUB, se non ricordo
esatto.
Male. Che è quella fiamminga. E niente, ho fatto lo stage contestualmente in questa scuola QXL, Italia per passione, e insomma questa esperienza di stage si è trasformata alla fine in un lavoro vero, prima a tempo parziale, poi piano piano sempre di più, e adesso appunto lavoro per Italia per passione, sia come insegnante sia un po' mi occupo di comunicazione, in minima parte, soprattutto insegnante.
Ok, e quindi Italia per passione è una scuola che è stata fondata quando?
Ha già dieci anni, è stata fondata 10 anni fa da Chiara Nannicini, che è un insegnante, lei insegna all'università alla San Luis. E niente, insieme ad altri, dopo ha iniziato insomma con pochi studenti, poi piano piano è sempre cresciuta, adesso siamo nel 2019, abbiamo contato quasi 150 iscritti. Diciamo che per una realtà come Bruxelles, considerato che non siamo l'unica scuola d'italiano a Bruxelles.
Quante ce ne sono infatti?
Ma allora, che io sappia, c'è ovviamente ci sono i corsi forniti dall'Istituto di Cultura Italiano, e c'è un'altra scuola, anche se ha delle metodologie un po' diverse, non è proprio una scuola, insomma, affittano delle aule e fanno dei corsi, più qualcuno che ovviamente dà delle lezioni private di italiano, più c'è ci sono dei centri linguistici, nel senso grosse scuole di lingua, tipo come la Berlitz ad esempio, che tra le lingue hanno l'italiano, però diciamo che si occupano solo di italiano, che io sappia siamo in tre.
In tre, ok, perché poi ricordiamoci che Bruxelles è una delle città con più italiani in Europa, se non sbaglio, ma poi tralasciando quelli che lavorano in commissione, che quindi poi hanno tutta una genealogia a cui far imparare l'italiano, c'è una grossa e storica immigrazione italiana in Belgio che inizia non solo dagli anni 50 ma anche prima.
Esatto.
Quindi chi sono un po' i profili interessati? Perché prima nel corso dello spiegone precedente, diciamo, avevo menzionato questa differenza che c'è tra italo-simpatia e italo-nostalgia, quindi tra la differenza tra chi magari non ha legami diretti con l'Italia ma è interessata all'italiano e di tanta nostalgia, quindi chi ha un'ascendenza italiana, è un italiano, un belga di seconda generazione con genitori italiani, e qua sono tantissimi e si vede benissimo in giro dai cognomi e tutto. Quindi qual è più o meno il profilo dei tuoi studenti?
Ma il profilo, allora, come dicevi giustamente tu, è quello dell'appassionato d'italiano. Mi ricollego un po' al fatto dell'immigrazione, perché potrebbe sembrare una cosa che rema contro, diciamo, la nostra scuola, quindi alla serie c'è già tanta gente che parla italiano, come fate a lavorare? In realtà quello dell'immigrazione è un mercato, perché come, essendo di seconda e terza generazione, ci sono persone che magari vanno spesso in Italia perché hanno ancora gli zii, i nonni, eccetera, ma non sanno parlare l'italiano o comunque non lo sanno parlare bene, e quindi in realtà ci abbiamo moltissimi studenti che vengono appunto con l'intento di perfezionare il loro italiano imparato, non lo so, in quei 20 giorni di vacanza in Sicilia o in Sardegna durante l'estate, quindi non bene come il francese, insomma. E l'altro, il profilo più, insomma, più diffuso è quello del partner italiano. ovvero una persona che non è italiana di nazionalità ma che ha il partner o la partner italiana, di conseguenza insomma va a casa, probabilmente vuole sentire, vuole verificare che la suocera non parli male di lei o di lui, e certo, quindi vuole imparare l'italiano,
capire gli insulti è fondamentale,
esatto,
prima cosa che si insegna.
Immaginati quando mettono il formaggio sulle vongole, insomma.
Vabbè, la suocera si incazza, giustamente. Esatto. E hai notato un aumento dell'interesse per l'italiano ultimamente? Perché appunto stavo vedendo l'ultima relazione degli stati generali della lingua italiana, che è questa conferenza che viene fatta dal Ministero dei, con il Ministero degli Esteri e la Società Dante Alighieri, poi magari parliamo anche di quello, che appunto mette l'italiano come quarta lingua più studiata al mondo, con dei boom impressionanti, più del 200% in Uruguay addirittura, insomma, però lì c'è una storia insomma, lunga di immigrazione, sì, italiana, certo. Poi chiaramente i dati valgono un po' per quello che valgono, però insomma c'è un interesse italiano a livello mondiale che è dato da vari fattori culturali, appunto di migrazione, simpatia, come abbiamo detto. Quindi secondo te hai notato un aumento dell'interesse verso l'italiano ultimamente?
No, nel senso non un aumento di interesse ultimamente, anche perché comunque la mia esperienza a Bruxelles è relativamente recente, perché comunque sono qua, sto iniziando il mio terzo anno, quindi diciamo sì, c'è stato un aumento di studenti che può essere dovuto semplicemente al fatto che nel nostro caso magari la scuola è un po' più conosciuta. È vero che l'interesse degli studenti non si ferma al fattore linguistico, ma è soprattutto spinto dal fattore culturale spesso. Quindi banalmente una persona che è innamorata dell'arte, della letteratura italiana, vuole capirla nella lingua in cui è stata creata, o semplicemente va in vacanza spesso, ma non pensiamo alla vacanza spritz, tovaglia, quadri bianchi e rossi e mandolino, ma una vacanza culturalmente intelligente, magari va a ricercare una cosa particolare.
Che voi state iniziando anche a organizzare, se non sbaglio, no? State provando,
sì,
a organizzare,
sì,
i viaggi.
Sì, ancora non è partito il primo, ma c'è già in progetto il primo viaggio a Milano, che dovrebbe arrivare fra qualche mese, dovremmo andare, penso per l'estate, poi penso che ne faremo anche altri in futuro. Però per ora noi ci occupiamo, ad esempio, molti dei corsi con più iscritti sono i corsi di cultura. Paradossalmente.
Perché voi fate i venerdì italiani, se non sbaglio, che sono dei momenti in cui spiegate determinati aspetti della cultura italiana a un pubblico di studenti.
Sì, il venerdì italiano è più un evento, come dire, più un evento conviviale, mettiamola così, cioè si passa dalle degustazioni al racconto, alla presentazione di un libro, di uno spettacolo di teatro. Mentre facciamo proprio dei corsi di cultura, nel senso, mentre il venerdì italiano è un evento gratuito, corsi di cultura proprio a pagamento. Adesso abbiamo una collega toscana che si occupa di un corso sulla Toscana, parte la settimana prossima il corso sul folklore italiano, di cui mi occuperò personalmente, corsi di letteratura, corsi di cinema, ogni anno il corso del cinema è uno di quelli che ha più seguito, diciamo. Quest'anno ha appena terminato il corso del cinema con focus sulla donna, ad esempio. E anche lì moltissime persone, insomma, vengono volentieri, oltre alle tavole di conversazione, corsi di lingue standard. Cioè vengono effettivamente per un interesse culturale vivo. Oltre, chiaramente, per i corsi di lingua ci sono da considerare le persone che banalmente utilizzano l'italiano al lavoro.
Certo, e sono tanti.
Ti dico la verità, in percentuale un po' meno rispetto a chi lo fa veramente per passione. Sono un po' meno. Infatti, a volte, insomma, una delle difficoltà sarà quella di indirizzare il corso a un pubblico un po' più specifico. Per quello a volte cerchiamo di fare dei corsi per Erasmus, dei corsi per traduttori e interpreti, corsi per, non so, business, quindi una persona che ha bisogno di sviluppare il lessico della giurisprudenza, dell'economia, dipende.
Ok. E come età media, quindi stiamo parlando di persone di una certa età che hanno tempo libero e che quindi vogliono arricchire il proprio bagaglio culturale, o ci sono anche molti figli di italiani che sono venuti qui, più o meno un'idea?
Ma allora, la media è un po' difficile da fare, nel senso che veramente il pubblico è molto assortito, nel senso che si passa dalla persona che è in pensione, che ha già studiato italiano e vuole semplicemente perfezionarla, alla ragazza che studia all'università, al ragazzo che ha la mamma italiana, il papà belga, e come dicevamo voleva capire la nonna quando torna in Sicilia. Insomma, c'è un po' di tutto. Ci sono anche molti corsi per bambini, molti corsi per bambini che si svolgono primariamente con figli di italiani, quindi abbiamo diviso italofoni e non italofoni, ma insomma, perché che succede? Che spesso c'è il papà italiano, la mamma tedesca, tedesca dice ok, nel dubbio mandiamola alla scuola francese, certo. Quindi il papà ci tiene che comunque magari il figlio continui a parlare italiano.
Ci sta, il che ci sta, giustamente. Un'ultima domanda poi per concludere, ci sono ovviamente anche qui a Bruxelles, c'è una rete consolare, ovviamente, insomma, capitale dell'Unione Europea di fatto, quindi ci sono varie ambasciate e c'è anche ovviamente l'Istituto Italiano di Cultura, che è una rete che c'è in varie capitali sparse per il mondo. Voi riuscite a collaborare con l'Istituto Italiano di Cultura, con la società Dante Alighieri, per esempio?
No, in realtà
c'è questa
no.
capacità che poi è una... come sempre una delle tante pecche che vengono associate all'Italia, cioè la capacità di fare un po' rete, diciamo, quindi mentre magari c'è il Cervantes per lo spagnolo, il British Council per l'inglese, l'Alliance Française per il francese, riuscite un po' a coordinarvi?
Ma in realtà no, nel senso che oggettivamente siamo veramente delle entità separate. Ci sono delle mini collaborazioni, ad esempio loro non offrono corsi per bambini, ma hanno molte richieste di genitori italiani che cercano dei corsi di italiano per bambini, allora loro gentilmente hanno dato il nostro contatto in quel senso, però per il resto no, anche perché la questione della certificazione, come citavi tu l'Alliance Française o il British Council, in italiano non è che non esista, ma diciamo gestita da diversi enti, perché c'è quello che la Dante Alighieri fa il Blida, ad esempio, mentre a Siena con l'Unistrasi, insomma, c'è il Ditals, diciamo, c'è il CEDES di Venezia.
Per tradurlo sarebbe il FIRST in inglese?
Sì, sarebbero dei certificati, certificati di livello che tutti seguono a livello europeo, insomma, il famoso A1, A2, B1, sì, certo, eccetera, ma lavorano, sono tutti separati. Gli unici che sono riconosciuti legalmente attualmente, se non sbaglio, sono appunto il Ditals, sono Siena, Perugia, Venezia e la Dante Alighieri, che non ha una città, diciamo, è nata a Firenze, come ovviamente il nome tradisce, però è un po' dappertutto. Penso che ci sia una sede della Dante Alighieri anche in Belgio, con le quali, insomma, prima di affiliarsi o comunque avere autorizzazioni per poter sostenere, se uno vuole sostenere l'esame per il PLIDA della Dante Alighieri, farlo da noi è un po' difficile, cioè per noi al momento non lo possiamo fare perché il processo di affiliazione è lungo e complicato per il momento.
Ok, io con le domande avrei finito. Ti ringrazio molto per aver collaborato a questo progetto, insomma, questo esperimento, diciamo. Per qualunque informazione poi metterò anche ovviamente il link di Italia per Passione, seguitelo su Instagram, sui social, per chi è a Bruxelles ovviamente, ma anche chi non è a Bruxelles seguitelo e basta. E noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.
Auditore, un podcast di Manfredi Montanari.